Le 7:15 minuti, una buona mattinata alle notizie di Metro Regione. Come sempre in apertura le previsioni del tempo per la giornata, questa mattina con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a te, buongiorno a tutti. Oggi si aspetta una giornata in parte soleggiata, qualche nuvola già al mattino, soprattutto lungo le Prealpi, nuvole che saranno un po' più estese anche sulla pianura nel corso del pomeriggio. Comunque non sono attese precipitazioni, sarà asciutto. Le temperature massime oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi.
I numeri aggiornati dalla diffusione di Covid-19 in Lombardia, i decessi ieri sono stati 64, il 41% dei 156 di tutta Italia, 316 i nuovi positivi, il 49% di quelli dell'intero paese. A Milano città i casi di persone positive al coronavirus sono stati 38, ieri erano stati 8, un numero molto basso mai raggiunto dall'inizio della pandemia. Ieri la presidente dei medici di base di Milano, Anna Carla Pozzi, segnalava ai nostri microfoni un leggero aumento dei pazienti con sintomi riconducibili al Covid negli ultimi 4-5 giorni. I tecnici dell'ATS della città metropolitana di Milano stanno invece vedendo risalire l'indice RT, quello che descrive la diffusione dell'epidemia. L'11 maggio era allo 0,6%, ieri era a 0,86%. La soglia critica è considerata sopra all'1%. Niente esame sierologico per i donatori del sangue al Policlinico di Milano, la decisione della Regione Lombardia, che avrebbe potuto così avere un ampio campione di esami per comprendere la diffusione della Covid-19. La denuncia è di Vittorio Agnoletto della trasmissione 37.2.
Il centro trasfusionale del Policlinico ha recentemente realizzato una ricerca attraverso uno screening di quasi 800 donatori per cercare di individuare qual era la prevalenza del virus Covid e quindi dare dei dati che potevano essere utili anche per Milano. Finita questa ricerca, avrebbe dovuto eseguire lo screening su tutti i donatori di sangue. Oggi è arrivata ai donatori una lettera. Il centro trasfusionale del Policlinico di Milano sospende sui propri donatori il programma di screening per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 perché in caso di positività dovrebbe essere fatto il tampone e se questo risultasse positivo si renderebbe necessaria una quarantena. La conclusione nei fatti è la sospensione di un programma utilissimo non solo per i donatori stessi ma per tutta la collettività in quanto permetterebbe di avere una reale idea sulla diffusione del virus nell'area metropolitana. Siamo di fronte all'ennesimo cortocircuito provocato dalle direttive regionali e dall'incapacità organizzativa di chi dirige il servizio sanitario in Lombardia. Sarebbe infatti sufficiente organizzarsi per poter eseguire il tampone immediatamente dopo la notifica dell'eventuale risultato positivo di anticorpi. Gran parte delle componenti del sangue possono essere conservate senza problemi per il tempo necessario per completare l'iter diagnostico. In questo modo invece Milano e la Lombardia si privano di uno strumento di grande importanza per poter monitorare la fase 2.
Chi ha avuto la SARS-CoV-2 può andare incontro a una progressiva degradazione della funzionalità polmonare associata a un costante aumento della pressione arteriosa sistemica. Lo ha scoperto una ricerca dell'Università Statale di Milano. Le osservazioni sono state fatte durante le attività nell'unità ospedaliera cardiorespiratoria del Policlinico diretta dal professor Francesco Blasi e hanno portato il dottor Marco Vincenzi a condividere riflessioni fisiopatologiche con la professoressa Valentina Pollati e al professor Massimiliano Ruscica. Ascoltiamo il dottor Marco Vincenzi.
Lo studio parte da un'osservazione che abbiamo fatto su pazienti che venivano ricoverati da noi, già moderatamente gravi, che non necessitavano un'intubazione, ma che comunque necessitavano delle cure semi-intensive e di un certo tipo. Mano a mano che le condizioni cliniche dal punto di vista respiratorio degradavano, vi era anche un rialzo della pressione arteriosa sistemica, un quadro atipico, perché quando il paziente peggiora è vero che si agita e quindi potrebbe incrementare la pressione arteriosa, ma quando un paziente peggiora molto e il suo ossigeno nel sangue si riduce, anche la pressione arteriosa dovrebbe ridursi. Invece in questa malattia, anche in condizioni gravissime, il paziente presentava comunque degli alti valori di pressione. Questo studio probabilmente è il primo che dimostra con i numeri il legame stretto che c'è tra questa infezione virale e il sistema cardiovascolare. Quindi una delle nostre conclusioni è che la malattia parte a chiaramente manifestazione respiratoria, quindi è una polmonite. In realtà la letteratura e questi nostri dati suggeriscono, comunque supportano un'ipotesi ancora più probabile, che la malattia si sposti da una infezione puramente respiratoria a una malattia sistemica ed in particolare cardiovascolare.
I familiari della Pio Albergo Trivulzio e di altre residenze sociosanitarie oggi pomeriggio manifesteranno per i propri familiari, per far sentire vicinanza a chi è ricoverato e ricordare chi non c'è più per la pandemia Covid-19. Alessandro Azzoni è il portavoce del Comitato Verità e Giustizia per le Vittime del Trivulzio.
Domani pomeriggio i parenti delle vittime porteranno un fiore, una foto davanti al cancello del Trivulzio, per ricordare i morti e far sentire la nostra vicinanza ai vivi. La nostra presenza sarà silenziosa e ordinata, rispetteremo le regole del distanziamento e indosseremo le protezioni previste. Condivideremo tra noi vicinanza e solidarietà e riconosceremo un tributo ai medici e agli infermieri che si sono prodigati nell'assistenza e nella cura verso i nostri cari e hanno sofferto in prima linea per stare al loro fianco. Insieme ai parenti aderenti del comitato ci saranno anche alcuni familiari di ospiti di altre RSA milanesi e lombarde, poiché sappiamo che il PAT è solo la punta dell'iceberg. Si tratta infatti del primo incontro nel luogo diventato il simbolo di un dramma, che ha coinvolto anziani e personale sanitario, e che ora si cerca di mettere sotto il tappeto, visto che da una parte si dichiara finita l'emergenza nell'RSA, mentre dall'altra, a causa della pandemia, non ci si consente ancora di vedere i propri parenti, nemmeno in condizioni protette, come per esempio al di là di un vetro.
La CGIL di Bergamo ha presentato un esposto alla Procura di Bergamo per fare in modo che la magistratura indaghi sulla gestione dell'emergenza nel territorio bergamasco, uno dei più colpiti per numero di morti, in particolare nelle RSA. Il sindacato ritiene che quanto successo nelle RSA in questi mesi vada approfondito e che si accerti in ogni modo se sia stato fatto tutto quello che si poteva da parte di chi lo doveva fare, non solo politicamente ma anche giuridicamente, per evitare o limitare quella che agli occhi di tutti è stata una vera e propria strage di persone fragili e innocenti. Gianni Peracchi è il segretario generale della CGIL di Bergamo.
Oggi assistiamo ad un gioco delle parti. Regione Lombardia tende a scaricare da una parte sul governo centrale, dall'altra nella fattispecie sulle RSA e sugli operatori sociosanitari le proprie responsabilità. Noi pensiamo invece che ci siano delle responsabilità molto molto pesanti ed importanti da parte di Regione Lombardia e di ATS di Bergamo. Il sistema delle RSA è un sistema che qui tutto sommato funziona, è stato investito da una serie di direttive confuse, spesso contraddittorie da parte di Regione, che ha i compiti di organizzazione, di controllo di questo sistema, così come i compiti di organizzare e di tutelare la salute dei cittadini. La Regione Lombardia ha rivendicato il proprio ruolo di autonomia quando si tratta di essere di fronte ad una situazione critica. Questo ruolo chissà come mai sparisce. Nelle RSA sono morte tante persone, gli operatori sono stati spesso contagiati, non hanno avuto modo di essere dotati di dispositivi per tempo. Quando qualcuno ha deciso di chiudere precauzionalmente per proprio conto, ATS ha mandato gli ispettori con la velata pressione di rivedere l'accreditamento se non avessero tenuto aperti quei servizi. Risultato finale è che noi abbiamo stimato fossero 1500 circa i morti nelle case di riposo lombarde. La procura di Bergamo, che ha avviato già indagini sulla base di altre segnalazioni, ha certificato che al mese scorso erano 1900 e passa tre volte tanto quelli dello scorso anno.
Il decreto rilancio consentirà a lavoratori di origine straniera, braccianti agricoli, colf e badanti, di poter ottenere un permesso di soggiorno di 6 mesi per motivi di lavoro. Non una vera e propria sanatoria, secondo i sindacati, poiché esclude ancora molti settori lavorativi. Maurizio Bove, presidente di Anolf CISL di Milano.
Abbiamo due canali possibili di emersione. Il datore di lavoro può regolarizzare dei rapporti di lavoro in nero che sono esclusivamente a tre settori lavorativi: pesca, agricoltura e lavoro di assistenza domestico o alla persona, quindi colf e badanti. Il secondo canale di regolarizzazione riguarda invece i lavoratori che possono denunciare la propria presenza in Italia se hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre del 2019, ma anche loro devono dimostrare di aver avuto un contratto di lavoro sempre in questi settori e devono trovare un lavoro in questi settori. settori. I richiedenti asilo al momento non c'è alcuna limitazione, non è chiaro se sono esclusi o no, ma non credo. Da quando c'è stato l'annuncio, ancora prima della pubblicazione, abbiamo avuto un boom di richieste presso i nostri uffici. Direi che non si tratta di una sanatoria, perché non è un condono generalizzato, esclude molti dei settori nei quali generalmente trovano impiego i lavoratori e le lavoratrici straniere. Non risolve assolutamente il problema del lavoro nero e del lavoro irregolare.
Un anno fa il Consiglio Comunale di Milano approvava la dichiarazione di emergenza climatica. Con quell'atto si impegnavano il sindaco e la giunta a predisporre le iniziative per la riduzione delle emissioni e per l'introduzione di energie rinnovabili. Ora una serie di realtà hanno rilanciato quel provvedimento con un appello al sindaco Sala perché, come sindaco della città metropolitana, dia un segnale concreto. Giansandro Barzaghi è presidente dell'associazione Non Uno di Meno, che lavora nell'ambito della scuola ed è uno dei firmatari dell'appello.
Dunque chiediamo al sindaco Sala di impegnarsi per dare attuazione a quella che è stata la dichiarazione di emergenza climatica ambientale, cioè di dare un segnale ai cittadini milanesi, ai cittadini della città metropolitana e un segnale al paese, perché Milano possa essere un po' da esempio rispetto a un nuovo modello di sviluppo, no? Per cui non c'è più la produzione, non si può più produrre gas killer, gas clima alteranti come l'anidride carbonica, che sono responsabili dell'effetto serra e fattore primo del riscaldamento del pianeta, ma bisogna agire subito attraverso un nuovo modello energetico. E quindi la proposta concreta che noi facciamo alla città di Milano, al sindaco in primo luogo, sindaco anche della città metropolitana, è quello di attuare un progetto per l'installazione sui tetti delle scuole del comune, ma delle scuole anche della ex provincia di Milano, degli impianti fotovoltaici. Si può fare, perché l'abbiamo già fatto in provincia di Milano nel 2007-2008, per 100 impianti fotovoltaici, se ne realizzarono 48 perché poi la Lega che subentrò bloccò il progetto. Quindi le scuole possono fare scuola e diventare veri centri di formazione e di ricerca per un nuovo paradigma energetico.
È tutto per questa edizione, Metro Regione torna questa sera alle 19.45.